Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente parleremo di quanto è accaduto a mercati chiusi e a programma già terminato, mi riferisco a venerdì, l'annuncio che il Crédit Agricole è salito dal 9 al 15% nel banco BPM, con la richiesta di poter salire fino al 19,9%. Questo cambia, ma l'abbiamo letto per carità, molto anche lo scenario, intanto perché lo dico senza polemica, ma visto le varie dichiarazioni che erano arrivate a partire da quelle del ministro Salvini, adesso è molto difficile dire che Unicredit è straniera e BPM no, perché faccio notare che dentro BPM a quel punto c'è Crédit Agricole al 15,1 che vuole salire fino al 20%. Sostanzialmente 1,6 miliardi di euro per il 10% di BPM è la cifra che è stata messa sul banco, perché il 10 include, diciamo, Crédit Agricole aveva già il 9, è arrivato al 15,1, se dobbiamo tenere in considerazione che vorrebbe fare altri 5 punti percentuali in intera operazione, cioè dal 9 al 19, costerebbe circa 1,6 miliardi. Secondo quanto riportato nel fine settimana da varie agenzie, avrebbe avuto anche una specie di sostegno la banca Crédit Agricole di Philippe Brassac dal governo. Però i giochi sembrano molto aperti, anche perché da un lato c'è l'ipotesi che da questo punto di vista non è mai tramontata, di un rilancio di Unicredit a prezzi più alti. Dall'altro è chiaro che il numero uno dei BPM, Castagna, si è detto ieri molto contento dell'investimento nuovo del Crédit Agricole. Ora ci sono vari scenari, cioè c'è lo scenario, diciamo, in cui sostanzialmente i due si mettono d'accordo, Unicredit e Crédit Agricole, c'è lo scenario in cui invece si va allo scontro, addirittura c'è chi ipotizza che il numero uno di BPM possa nel frattempo fare un'operazione con Monte dei Paschi, e da questo punto di vista cambierebbero ulteriormente le cose. È molto complicato come risico bancario, anche perché nel mezzo c'è anche Amundi, è il più grande gestore d'Europa per quello che riguarda il patrimonio, la gestione del risparmio, e appartiene a Crédit Agricole, nato dalla fusione tra la gestione del risparmio di Crédit Agricole e Société Générale, però viene distribuito poi da Unicredit, quindi c'è un rapporto già tra Crédit Agricole e Unicredit. E poi il tema della passivity rule di cui parleremo, cioè i vincoli che ha BPM. La situazione si complica, mi sembra, infatti non ho visto grandi dichiarazioni, che il tema dell'italianità o non italianità di Unicredit nel momento in cui appunto il Crédit Agricole entra e sale al 15,1%, e segnalo che dentro BPM c'è anche BlackRock che è al 5,24%, mi sembra che sia un tema minore. Bisogna capire quali sono le prospettive industriali da questo punto di vista e che cosa potrebbe capitare sul Monte dei Paschi. L'altro tema sullo sfondo è che molte indiscrezioni che arrivano in questo caso soprattutto da Unicredit continuano a sottolineare che l'operazione di salita del 5% non può essere stata fatta negli ultimi giorni, cioè quando si è avuto notizia dell'offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco BPM, e deve essere stata organizzata ben prima, e questo perché, lo dicono fonti di Unicredit, perché questo andrebbe ad avvalorare la tesi che Unicredit si è mossa una volta avuto notizia che stava crescendo Crédit Agricole dentro Banco BPM. e perché Crédit Agricole avrebbe iniziato a crescere proprio per l'operazione che Banco BPM aveva fatto assieme a Delfin e Caltagirone su Monte dei Paschi, e cioè per avere più peso anche dentro l'operazione. Sarà una partita che non si risolve certo in queste settimane, ma ne parleremo a lungo. L'altra cosa di cui, l'altro tema che approfondiremo, l'avevo annunciato, è chiaramente il rapporto Censis. È uscito venerdì serata, però appunto, ne parliamo oggi, primo giorno utile, 58esimo rapporto del Censis sulla situazione sociale del paese, che il titolo è La sindrome italiana, la continuità nella medietà. Diciamo che è un rapporto in cui si parla di un atteggiamento di galleggiamento da parte del paese, sindrome da galleggiamento, e il ceto medio sfibrato, anche perché i redditi reali sono calati del 7% in 20 anni. E il Censis ha fatto notare che la crisi del ceto medio coincide con l'aumento dell'astensionismo. Poi certo, gli italiani sono mai come ora preoccupati dai temi internazionali, insomma la Siria è l'ultimo che si unisce, diciamo, alla lista, e ci sono anche preoccupazioni, il 57% degli italiani teme gli stili di vita dei migranti, teme che venga minacciato lo stile di vita italiano. Però su questo c'è appunto anche un diverso atteggiamento tra le varie generazioni. La generazione X, quelli nati tra il 65 e l'80, è una generazione molto inattesa, ma soprattutto lo è la generazione Z, quelli nati negli ultimi decenni dello scorso secolo, nei primi anni del nuovo millennio. Tra l'altro si è smorzata, dice il Censis, la spinta propulsiva verso l'accrescimento del benessere, si è smorzata anche per dati oggettivi. Se tu hai un calo del 7% dei redditi in 20 anni, crei un imbuto, e un imbuto ulteriore è dovuto al fatto che gli italiani non credono molto o non credono più all'ascensore sociale, cioè allo studio come possibilità di cambiare la tua collocazione sociale nel corso della tua generazione. Ma ne parleremo. Ultima nota invece, ultimo approfondimento lo faremo sulla Cina. Perché? Perché oggi c'è stata una decisione importante in Cina. Dopo il dato sull'inflazione, che lì segnala il problema della Cina è l'opposto di quello che ha avuto l'Europa. Noi abbiamo avuto un'inflazione molto alta negli ultimi due anni, la Cina ha il problema che non ha inflazione, cioè ha rischiato in alcuni mesi, ha avuto deflazione. Perché è un problema? Perché quando i prezzi non si muovono, addirittura vanno in negativo, è il segnale che l'economia è ferma, è stagnante, non tira, non ci sono consumi. Allora, il dato di novembre è di nuovo in rallentamento, più 0,2%, a segnalare che rispetto all'anno prima, che anche tutti gli stimoli governativi, con aver allentato, creato maggiore liquidità che le banche devono girare poi alle imprese, non è servito. La deflazione è invece nelle fabbriche, cioè i prezzi e la produzione cinese hanno fatto per il 26esimo mese di fila, hanno avuto il segno meno 2,5% a novembre, meno 2,9% a ottobre, meno 2,8% nel mese precedente. Ed ecco perché la banca centrale cinese ha deciso sostanzialmente che si andrà a una politica monetaria moderatamente flessibile nel 2025, cioè che cosa vuol dire? Che si andrà ad allentare la politica monetaria, a rendere ancora più facile il ricorso al denaro. La deflazione c'era stata alla fine del 2023 in Cina, poi con un calo dei prezzi, calo dei prezzi più forte degli ultimi 14 anni, poi era sembrato un po' tornare un po' di inflazione sana. In realtà il dato di novembre segnala ancora una grossa difficoltà nei consumi interni, nonostante il taglio dei tassi di interesse, l'annullamento delle restrizioni all'acquisto delle case, l'alleggerimento del peso del debito sui governi locali e anche un insieme di iniezioni di liquidità che il governo, ripeto, ha dato alle banche perché le girassero ai risparmiatori e ai cittadini. quello annunciato oggi dal, diciamo, dalla riunione del Politburo, l'organo collegiale di vertice del Partito Comunista Cinese, sarebbe un cambio di rotta. Quindi una politica monetaria flessibile è un cambio di rotta rispetto ai 14 anni di politica monetaria invece ben più restrittiva. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e canale 246 del Digitale Terrestre. Dunque, qualcuno mi dice: guardi che è molto difficile questo risico bancario. Sì, è molto difficile in radio perché dovresti avere, te lo dico, insomma, un supporto grafico perché sono intrecci. Certo è che se il terzo polo che stava nascendo con l'ingresso di BPM nel Monte dei Paschi, l'ingresso di Caltagirone nel Monte dei Paschi e della Delfin nel Monte dei Paschi, visto con grande favore dal governo, deve avere dentro poi una BPM col 20% del Crédit Agricole, beh, nel senso, mi sembra che a maggior ragione caschi tutto il tema italiana non italiana. Non è su quello che vai a contestare. Dopodiché io sono sempre per lasciare in questi casi il mercato muoversi all'interno delle regole che ha, e ci mancherebbe, quindi regole tra cui la passivity rules, e poi vediamo se l'offerta verrà alzata o no, se vi sarà un rilancio. Crédit Agricole, se ho ben visto, ha smentito di essere interessato a lanciare un'offerta pubblica su tutte le BPM, quindi non è quello il problema, non è quello il punto. Da quello che si è capito era, diciamo, aumentare la sua posizione, la sua presa sul BPM. Penso che l'inflazione in Italia sia passata, dico solo che noi, se guardiamo i dati, è l'1,6-1,3%, non è paragonabile col 10%, 7% degli anni scorsi. Detto questo, lo dico agli ascoltatori, un'inflazione all'1,6-1,3-1,5 è assolutamente quella corretta secondo la Banca Centrale Europea. È un'inflazione buona perché non è troppo alta, ma non è neanche deflazione. Andiamo sui mercati finanziari, come sempre, dove c'è stata ovviamente la notizia del fine settimana: ha avuto difficoltà a fare prezzo all'inizio il banco BPM, poi l'ha fatto, ma adesso non è che sia un andamento così scioccante, più 2,24%. Segnalo, visto che parlavo dei bancari, che a parte Mediobanca più 0,25 è però l'unico bancario in netto aumento, perché sul fronte opposto abbiamo Unicredit meno 1,50, BPER meno 1,40, Monte dei Paschi meno 0,90%, Pop Sondrio meno 0,30, Intesa invariata. Bene invece il lusso di nuovo, qui sono le speranze che l'economia cinese migliori dopo la presa di posizione del Politburo che ho appena ricordato, e quindi di tassi molto accomodanti, perché il grosso del problema del lusso si chiama Cina in questo momento. Moncler più 3,15, Brunello Cucinelli più 2,50%, bene anche Tenaris più 2,5%, Amplifon più 1,60 e Steamaker Electronics più 1 come Telecom ed Eni. Gli altri mercati, allora il petrolio oggi si capiva anche un po' dai titoli in borsa in ripresa, sebbene sia sotto i $70 il WTI a 68 più 2%, e vicino ai 70 il Brent più 1,80%. Ancora in calo le quotazioni di benzina e gasolio ieri, Shell Service 1,757 euro per la benzina, e 1,657 euro per il gasolio. Il gas è a 129 euro al megawattora, non offre a 118, quindi più alto oggi, e l'elettricità, il PUN, è a 129, non offre a 118. Diciamo che il raffronto tra gas e elettricità con l'anno scorso ormai è finito, nel senso che in alcune giornate vediamo che il prezzo del gas ad Amsterdam in TTF è anche un po' più alto di un anno fa, cioè vedevamo fino sostanzialmente a settembre-ottobre ancora un raffronto nettamente positivo i valori di adesso rispetto ai valori di un anno fa. Ormai ci siamo riallineati. Il PIL giapponese tra luglio e settembre, quindi terzo trimestre, rivisto rialzo più 0,3%, ancora c'è stato un ministro delle finanze, per la prima volta ha partecipato oggi al ministro delle finanze britannico, che oggi, dai tempi della Brexit, è la prima volta che partecipa alla riunione dell'Eurogruppo. È la cancelliera dello scacchiere Rachel Reeves, e nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di relazioni più strette fra Londra e l'Unione Europea per stimolare la crescita economica e abbattere le barriere commerciali e aiutare le imprese nel vendere nei rispettivi mercati. Nelle intenzioni di Reeves e del Premier Starmer c'è la creazione di un rapporto maturo di tipo commerciale tra la Gran Bretagna e l'Unione Europea, con il rafforzamento delle relazioni su tre dossier chiave: il sostegno militare in Ucraina, la difesa del libero scambio, il rafforzamento dei partenariati economici bilaterali. Insomma, la Gran Bretagna, trazione laburista, ma già si era avuto qualche sentore anche in precedenza, vuole non superare la Brexit, vuole modificare, a mio avviso, la Brexit. Superare, buttare via, no, perché c'è stato un voto. Però è chiaro che i vantaggi non vi sono stati in Gran Bretagna, vi sono stati molti problemi e anche molti svantaggi. Faccio notare, adesso non posso fare la puntata su questo, ma se andate a vedere le curve sulla tasso di presenza di lavoratori extracomunitari in Gran Bretagna e invece comunitari in Gran Bretagna prima della Brexit e dopo la Brexit, quindi quanti portoghesi, francesi, spagnoli, italiani e via così, polacchi lavoravano, tedeschi lavoravano in Gran Bretagna rispetto agli extracomunitari, e il grafico è emblematico, perché si è proprio capovolto, nel senso che sono crollati i lavoratori comunitari, si sono impennati i lavoratori extracomunitari. Va benissimo, anche perché per gli inglesi dopo la Brexit non esiste più extracomunitario e comunitario, sono tutti extra, diciamo, non british. Però faccio notare che non so se fosse questo l'obiettivo della Gran Bretagna, cioè avere molte più quote di lavoratori non solo delle ex colonie extracomunitari, avere pochissimi o un numero che è più basso degli ultimi 10 anni di lavoratori comunitari. Su di questo però ha parlato il nostro Sergio Nava, e ne ha parlato con il ministro britannico per le piccole e medie imprese, i servizi e l'export, Gareth Thomas, e ha chiesto al nostro Sergio Nava come descriverebbe in questo momento i rapporti commerciali tra Gran Bretagna e Italia, e poi anche, diciamo, che tipo di modello hanno. Ma sentiamo questa prima risposta.
Well, there are a number of very close ties between Italian businesses and UK businesses.
Ci sono legami molto stretti tra le aziende italiane e quelle britanniche. Vogliamo che continuino a crescere. Quest'anno abbiamo avuto rapporti molto stretti a livello di governo con Roma, anche in occasione del G7. Per il nostro Premier Starmer è stata una delle prime tappe dopo aver formato l'esecutivo. Vediamo il rapporto con l'Italia come un elemento cruciale e centrale all'interno della nostra relazione con l'Unione Europea. Speriamo che Bruxelles voglia lavorare con noi e fare un reset dei rapporti. L'Italia giocherà un ruolo centrale al riguardo.
Want to work with us on a reset of the relationship between Britain and them, and Italy are going to be key in that regard.
Dancing with myself, oh, 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 dancing with myself. When there's nothing to lose, and there's nothing to prove, but I'm dancing on with myself.
Sì, la Gran Bretagna non intende ballare da sola, ballare solo con se stessa, per usare il titolo della base. E sempre il nostro Sergio Nava ha chiesto sempre al ministro britannico per l'export, i servizi e le piccole e medie imprese che tipo di reset, reset in questo caso di riazzeramento, ripartire da zero hanno in mente con l'Europa. Un modello svizzero, un modello tipo l'EFTA americano, sentiamo.
Well, I don't think there's a direct model that I would sort of reference.
Non penso che esista un modello di riferimento per il reset. Abbiamo identificato un numero di aree su cui lavorare, come un'intesa sanitaria e fitosanitaria, per semplificare import ed export di cibo tra Europa e Gran Bretagna. Il prossimo anno dovremo procedere inoltre a una revisione del trattato di cooperazione commerciale con l'Unione, il che ci permetterà di identificare i problemi sorti in questi anni. E poi c'è la questione del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali. Si tratta di questioni ovviamente distinte, non riflettono dei modelli preesistenti, questioni sulle quali mi auguro potremo lavorare assieme e avviare un reset.
But I hope there are areas in which we can work together and begin as a result to reset the relationship.
E poi va detto che il ministro britannico al nostro Sergio Nava ha anche detto: guardate, non possiamo cancellare quello che è stata una volontà degli elettori britannici, ma chiaramente sono sorti dei problemi sulla base del trattato di cooperazione commerciale esistente, quindi dobbiamo migliorare questo accordo e appianare alcuni dei problemi emersi che preoccupano le imprese. Staremo a vedere, intanto sicuramente andiamo a vedere il meteo e pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Us. 17:36 minuti, dunque ancora qualche notizia in breve. Per quello che riguarda l'Unione Europea sul Mercosur, dice che l'accordo Commissione Europea-Mercosur rispetta il mandato dei paesi, Parigi dice no, siamo contrari anche alla ratifica a fasi, staremo a vedere. Sappiamo che anche l'Italia è molto scettica, soprattutto l'organizzazione degli agricoltori, ho visto sia le dichiarazioni di Coldiretti che di Confagricoltura. Per quello che riguarda invece le notizie non di carattere europeo ma di carattere italiano, ci sono varie notizie che riguardano di nuovo purtroppo l'automotive. Nuove proteste in Germania alla Volkswagen per il quarto round delle trattative. Per quello che riguarda anche in Portogallo, Volkswagen inizia a licenziare 475 posti di lavoro a rischio nell'automotive. Invece la multinazionale giapponese Yazaki ha avviato la procedura di licenziamento per 52 lavoratori su 75 nella sede di Grugliasco. Come mai? Per la drastica riduzione degli ordini della Maserati. La produzione a Mirafiori è ferma, è il punto che ricordavamo su Tavares, che è chiuso anche il centro stile, il centro ricerca della Maserati. Io non capisco che cosa abbiano fatto, abbiano combinato con la Maserati, ma guardate, l'indotto riguarda non solo i fornitori. La Marelli di Venaria faceva 1000 pasti prima del 2020, ora siamo a 300 al giorno. Due ristoranti su 7 all'interno di Mirafiori per i dipendenti sono chiusi, cioè c'è tutto l'indotto che tu più lasci la gente in cassa integrazione, meno produci veicoli. Quello che diciamo spesso, ci sono gli occupati diretti ma c'è un indotto che vale più del doppio. Su questo, tra l'altro, ahimè, altre due aziende dell'indotto, ne avevamo già parlato, Transnova e Logitech, hanno licenziato nei giorni scorsi 198 dipendenti perché Stellantis non ha rinnovato il contratto e ha annunciato la volontà di tagliare gli appalti esterni in tutti gli stabilimenti italiani. Il nostro Alessandro Ronna ha aggiunto al segretario nazionale della FIOM Samuele Lodi, che è responsabile all'interno della FIOM del settore auto.
È evidente che Stellantis prova a scaricare dove può scaricare. I dipendenti diretti di Stellantis ormai da anni stanno utilizzando la cassa integrazione, hanno questo salvagente, cosa che non hanno i lavoratori delle ditte esterne. Quindi questo è solo il primo di una serie che ci sarà nei prossimi mesi. Parleremo di centinaia e centinaia di rischi a licenziamenti solo in questo ambito qui della logistica e della movimentazione dei mezzi negli stabilimenti. Noi non interessa domani discutere di una cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.
Quindi chiederete il rinnovo del contratto da parte di Stellantis?
Esattamente. Qui abbiamo bisogno anche di nuovi ammortizzatori sociali che al momento non abbiamo, perché anche negli stabilimenti Stellantis, in alcuni stabilimenti, nell'estate del 2025 arriviamo al termine dei contratti di solidarietà.
E in legge di bilancio ci sono le risorse per gli ammortizzatori Stellantis?
No, al momento non ci sono. L'unica cosa che ha fatto il governo sull'ambito automotive è stato il taglio del fondo automotive. Era un anno e mezzo che al tavolo automotive il governo e Stellantis si parlavano tra sordi sostanzialmente.
Open your mind, oh. Open your mind, oh. Open your mind, oh. Open your mind, oh.
Cioè, hanno ragione gli ascoltatori. Venaria, non Venaria, Chiedovenia o Chiedoveniaria. E andiamo invece all'ultima notizia prima di passare al rapporto Censis. La Corte dei Conti ha analizzato l'andamento del PNRR. Allora, gli obiettivi vanno bene, cioè le riforme, è stato ultimato oltre il 60% delle riforme, il 63% delle 72 misure di riforma, e i 39 obiettivi hanno raggiunto un tasso di avanzamento al 43%. I problemi, sì, poi ci sono vari, perché il PNRR prevede delle riforme e poi dei soldi, perché l'idea è, se tu non fai alcune riforme non riesci a utilizzare questi soldi. Le riforme, stante il rapporto da Conte dei Conti, le abbiamo fatte. Il problema è sui soldi che non riusciamo a spendere. Lo dice la stessa Corte dei Conti: al 30 settembre 2024 il livello della spesa ha superato i 57,7 miliardi e quindi siamo al 30% delle risorse del piano e a solo due terzi di quelle che avremmo dovuto spendere entro il 2024. Poi tocca correre, ammesso che si riesca. Anche gli investimenti ferroviari, sono 13 investimenti ferroviari, procedono sostanzialmente in linea con il cronoprogramma. Siamo al 39% e anche la spesa è a circa il 39% della dotazione complessiva, 8,9 miliardi. Devo dire che la parte ferroviaria è quella che sembra stare più al passo con la spesa e gli investimenti e la spesa prevista, ma c'è anche un motivo, non è che sia solo quello, che spesso erano progetti già esistenti, penso all'alta velocità, e tu hai avuto più facilità nel trasferire i soldi da pubblici a PNRR, altra cosa quando hai dovuto creare un progetto ex novo. Comunque, da qui ripartiamo per rapporto del Censis, che parla di sindrome italiana. Dico da qui ripartiamo perché ci si era creata anche molta attesa per gli investimenti del PNRR, un nuovo piano Marshall, vari paragoni più o meno impropri con l'Italia che riparte nel dopoguerra. Mi sembra che si sia, diciamo, anche affievolita, sono sgonfiato l'entusiasmo sul PNRR, e il Censis parla di una sindrome italiana che è una specificità nazionale, ossia la continuità nella medietà. Gli italiani restano intrappolati in quell'area indistinta dove non si registrano picchi nei cicli positivi e non si sprofonda nelle fasi critiche e recessive, questo sia nell'economia che nel resto. Poi parla il Censis di un ceto medio in ritirata che ha perso il 7% del reddito in 20 anni, che porta anche a una minore affezione, quindi voglia di votare, l'astensione record al voto. È un ceto medio che ha che vede, non vede più nell'istruzione un ascensore sociale e ha pulsioni apertamente anti-occidentali. E il ruolo dell'industria sempre meno importante nella contribuzione del PIL del paese. Massimiliano Valeri, direttore generale del Censis, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, ho riassunto, spero in maniera corretta, i punti principali, Valeri. Devo dire che voi che ci avete abituato a immagini molto così colorite, anche iperboliche delle volte, ricordo la mucillagine sociale, adesso non ho tutti i rapporti sotto mano, quest'anno immaginifica, diciamo, è un po' più sobrio anche il vostro titolo, la sindrome italiana, non c'è mucillagine, sì certo che poi parlate di galleggiamento, ma siete anche voi entrati in un'atmosfera di maggiore sobrietà nei titoli?
No, ma perché l'intento era di non fermarsi alle increspature congiunturali, che mi sembra uno dei difetti maggiori del dibattito, del discorso pubblico corrente, e quindi avere invece uno sguardo di medio periodo, e se uno colloca gli eventi congiunturali nel medio periodo si accorge che effettivamente è una vera e propria sindrome italiana in cui restiamo intrappolati, perché nel medio periodo sia i principali indicatori, il PIL, i consumi delle famiglie, le esportazioni, gli investimenti, l'occupazione, per quanto riguarda l'Italia, tendono sempre a ruotare intorno ad una linea di galleggiamento. Effettivamente non possiamo dire di essere in corsi in capitomboli catastrofici nelle fasi critiche recessive, e però noi anche abbiamo compiuto scalate eroiche nei cicli positivi. Però questa apparente confortante sindrome italiana nasconde un'insidia. Lei prima ha fatto riferimento al tema della crisi dell'automotive, cioè più in generale un problema di deindustrializzazione riguarda l'Italia, più in generale l'Europa, ma attenzione agli impatti non soltanto economici ma anche sociali della deindustrializzazione. Voglio dire che oggi potremmo scoprire che abbiamo anche al di qua dell'Atlantico i forgotten men e i loser, cioè i dimenticati e i perdenti della globalizzazione, che si sono persi nelle pieghe della deindustrializzazione. Voglio dire, non stanno solo nel Midwest, nella provincia americana. Ecco, e poi a questo naturalmente corrisponde una torsione della domanda politica, che è quella che stiamo vedendo nell'ultimo ciclo storico. Ora, noi non abbiamo avuto l'assalto a Capitol Hill, però toccare un 51,7% di astensionismo alle ultime elezioni europee è decisamente allarmante. Questi sono i primi effetti sociali della deindustrializzazione. Naturalmente lo vediamo sulla crescita del PIL, tutte le stime più accreditate quest'anno convergono nel dire che la crescita sarà soltanto intorno allo 0,5% del PIL, ma attenzione anche agli effetti sociali. Noi in Italia avremo fatto le 5 giornate di Milano, non siamo quelli che fanno la rivoluzione francese, non tagliamo la testa al re e alla regina. Però se rimaniamo intrappolati in questa sindrome italiana, cioè una continuità nella medietà, che alla fine significa però stagnazione, logoramento del ceto medio, qualche rischio anche sul piano sociale potrebbe presentarsi.
E questo è il galleggiamento a cui lei faceva riferimento. Allora, senta, adesso io ho il traffico, però le chiedo una cosa a cui poi mi risponderà dopo. Però io potrei dirle, facendo sempre il contraltare, va bene, è vero, non siamo un paese di grandi picchi, neanche di grandi crolli. Però in un mondo così incerto come quello attuale, in cui mancano i riferimenti, in cui c'è una navigazione a vista, in cui il mare è incognito e la terra è incognita, in cui gli storici parlano di età dell'incertezza o Spence parla di permacrisi, crisi permanenti, l'atteggiamento del sughero, cioè di chi galleggia, potrebbe essere anche un atteggiamento, diciamo, per sopravvivere a mari e a futuri incerti e sconosciuti. Cioè, voglio dire, la critica che lei ha fatto è una critica che sicuramente è molto forte quando tu hai un mondo che va in una direzione e tu stai lì fermo a galleggiare, dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ma quando, diciamo, si stanno ridefinendo interi scenari, forse il galleggiamento è una forma anche di di sopravvivenza senza rischi. La risposta dopo il traffico.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
Allora, direttore del Censis Valeri, non è che galleggiare in un periodo di estrema incertezza sia comunque un modo anche per affrontare un futuro che non c'è più, un eterno presente, le permacrisi? Aggiungo a questa mia considerazione anche quelle di alcuni ascoltatori, però noi siamo stati anche quelli che hanno recuperato prima il crollo del PIL, ed è vero, dovuto al Covid, cioè c'era stata una capacità molto forte 2021-22 di tornare ai livelli pre-Covid e anche superarli.
A proposito di quest'ultima osservazione, questo è vero, e sappiamo anche che è vero nella misura in cui c'è stato un forte sostegno pubblico con l'iniezione del super bonus, che oggi viene largamente criticato, ma noi sappiamo che buona parte della ripresa del 2021 e del 2022 è legata all'apporto delle costruzioni, che erano fortemente sostenute dal super bonus. Quindi questo è un primo aspetto. Per venire alla domanda fondamentale rispetto a questa specificità italiana, è vero, l'osservazione è corretta, il sughero che galleggia alla fine riesce in qualche modo a non fluttuare, a completamente abbandonato alle correnti di un mondo in profonda trasformazione. Fino ad oggi è stato così, però come dicevo, questa sindrome italiana nasconde delle insidie. Uno dei principali effetti che si stanno vedendo sul piano sociale, per esempio, è che si sta strappando l'agenda collettiva del passato con riferimento ad alcuni suoi principi fondamentali. Cioè, se il ceto medio ristagna o addirittura si sfibra, vengono meno alcuni capisaldi. Primo, la partecipazione e il valore irrinunciabile nella democrazia. A proposito della partecipazione, ad ogni tornata elettorale abbiamo nuovi record di astensionismo. A proposito del valore irrinunciabile della democrazia, mai come in questo momento c'è stata una fascinazione così forte per le cosiddette democrazie illiberali. Ma anche altri due principi fondamentali: un conveniente europeismo o un convinto atlantismo erano tutti componenti dell'agenda collettiva del passato. Oggi però due terzi degli italiani sostengono che in fondo, ad esempio, anche le guerre in corso in Ucraina e in Medio Oriente si attribuisce la colpa all'Occidente, Stati Uniti in testa. Cioè si incrina la fiducia nella capacità delle moderne democrazie liberali di dare risposte alle aspettative sociali. Se si rimane intrappolati nella sindrome italiana, ci sono questi tipi di rischi. Quindi, dicevo prima, per certi versi è confortante il fatto che non abbiamo avuto crolli rovinosi, è vero. Però c'è questo rischio, questa insidia, che staremo a vedere cosa succederà.
Un'ultima domanda, Valeri, perché ho due minuti scarsi. Voi segnalate anche il buco nero dell'istruzione andando a guardare come sono preparati o non preparati gli studenti italiani al termine delle superiori e quant'altro. Ma io non ho capito, l'italiano, a partire dal ceto medio, ma non solo, crede ancora nell'istruzione come ascensore sociale? Cosa vuol dire? Vuol dire che una volta facevi dei sacrifici, tuo figlio studiava, lo facevi studiare, come si diceva una volta, al di là della scuola dell'obbligo, perché sapevi che poi vi sarebbe stato un ritorno sia anche economico ma anche di posizionamento sociale. Tuo figlio avrebbe preso una maturità, avrebbe avuto, diciamo, passatemi il termine, uno status sociale più alto. C'è, oltre che economico, c'è o no?
Ecco, uno degli effetti, appunto, l'istruzione, lo studio e il lavoro erano i due principali meccanismi per garantirsi in futuro prosperità economica e un migliore posizionamento sociale. Oggi l'85,5% degli italiani è convinto che l'ascensore sociale è bloccato, ormai questa è una convinzione cristallizzata, in particolare anche nella componente giovanile, per cui quei due strumenti vengono percepiti come armi spuntate. E si rischia da una parte di disinvestire nello studio e dall'altra sì, non che si rinuncia al lavoro, anzi, come sappiamo abbiamo toccato un record in termini di numero di occupati, però c'è una specie di alienazione nel lavoro, non di marziana memoria, ma un'alienazione diversa, cioè si lavora senza tanto credere nel fatto che il lavoro è lo strumento, come in passato, preferenziale per migliorare le proprie condizioni future.
Allora resti con noi Valeri, perché c'è in realtà un'ultima domanda vera che le faccio dopo il GR24, perché nel rapporto, ma forse mi è sfuggito, non parlate molto delle nuove generazioni, non perché io sia un giovanilista, ma perché magari, visto il ceto medio che sicuramente non ha 18 anni e vista la sua depressione o galleggiamento, poi ripetere questo, vorrei capire se le generazioni, soprattutto Z, millennials e quant'altro, hanno un approccio diverso, un po', non dico fresco, ma meno diverso rispetto a un ceto medio che va verso il galleggiamento. Dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Sono le 18.
GR24, il sole 24 ore.
Calenzano, l'esplosione è avvenuta dopo la perdita del liquido, due morti e ancora tre dispersi. I sindacati proclamano 4 ore di sciopero provinciale l'11 dicembre. Conte nel movimento, è finita l'epoca delle espulsioni, abbiamo la solida barriera contro eventuali azioni legali. Carceri, indagati due agenti della polizia penitenziaria per il suicidio del 21enne. Buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. L'esplosione di Calenzano sarebbe avvenuta a seguito della perdita di liquido durante le operazioni di ricarica delle autobotti. E quanto si apprende dagli inquirenti, l'area in cui è avvenuta la deflagrazione è stata posta sotto sequestro. Sapevamo che era una zona pericolosa, dice uno dei feriti. Il bilancio provvisorio è di 2 morti, 3 dispersi e 9 feriti. La deflagrazione è avvenuta nell'area di carico del deposito di carburanti dell'ENI vicino a Firenze. 2 dei feriti sono molto gravi. Il comune ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre nel raggio di 5 chilometri e a non avvicinarsi alla zona dell'esplosione, dove si è alzata un'altissima colonna di fumo nero. I sindacati proclamano lo sciopero generale di 4 ore per l'11 dicembre. Il giorno dopo il voto dei 5 Stelle che ha cancellato il ruolo del garante, Danilo Toninelli annuncia che Beppe Grillo andrà avanti e impugnerà il simbolo. E dopo il voto interviene anche Giuseppe Conte che annuncia: è finita l'epoca delle espulsioni, il movimento è la casa di tutti, non temo azioni legali, chi si azzarderà a intralciare l'azione politica dei 5 Stelle troverà una barriera solida.
Sarebbe stato bello avere negli ultimi anni un Grillo partecipe pienamente coinvolto nel progetto politico del Movimento 5 Stelle, purtroppo si è messo ai margini. Sarebbe stata una gran forza politica, maggior forza politica aggiuntiva averlo ai cancelli di Stellantis. Durante le elezioni politiche del 2022, ancora alle elezioni europee, nei vari passaggi anche difficili, con la sua verve comunicativa, con la sua capacità comunicativa. Purtroppo non è stato, e anzi, purtroppo ricordiamo, e lo ricordo io personalmente, i momenti difficili, dove anziché averlo al nostro fianco, lo aveva a scambiare telefonate con Draghi. Però adesso dobbiamo guardare avanti, quel che è stato è stato.
I ribelli siriani hanno concesso l'amnistia a tutto il personale militare arruolato durante il regime del deposto presidente Bashar al-Assad, lo rende noto HTS sul suo canale Telegram, ripreso dal Guardian. Hayat Tahrir al-Sham, la coalizione di milizie che ha rovesciato il potere siriano di Bashar al-Assad, afferma poi che il nuovo governo in Siria non imporrà il velo alle donne né introdurrà alcuna forma di limitazione alle libertà individuali. Intanto la premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi a Palazzo Chigi una riunione sulla situazione in Siria, a cui parteciperanno i ministri competenti e i vertici dell'intelligence. Un alto funzionario israeliano ha riferito questa sera a Net che entro una settimana o due sarebbe possibile raggiungere un accordo sugli ostaggi, aggiungendo che le condizioni sono mature. Anche il ministro degli esteri Gideon Saar ha espresso un crescente ottimismo. Intanto fonti vicine a un alto dirigente di Hamas hanno dichiarato che c'è stato uno sviluppo significativo nei negoziati. Hamas ha accettato una cessazione graduale delle ostilità, proponendo un accordo suddiviso in tre fasi. La procura di Genova ha indagato due agenti della polizia penitenziaria per la morte del detenuto di 21 anni di origine tunisina.
Amir Doyuyu aveva 21 anni, originario della Tunisia, era recluso nel carcere di Marassi, era accusato di furto e resistenza. Mercoledì scorso si è impiccato nel bagno della cella. Già in passato il giovane nordafricano aveva tentato di uccidersi. Per questo era nel centro clinico, la sezione dove sono ospitati i detenuti affetti da problemi di salute. Ora, per la sua morte sono indagati due agenti della polizia penitenziaria. La procura vuole accertare eventuali omissioni commesse da parte di chi doveva vigilare sui detenuti ospitati in quel reparto. In sostanza si tratta di stabilire se il suicidio poteva essere sventato con un intervento tempestivo da parte del personale in servizio. L'accusa contestata ai due agenti è omicidio colposo. I colleghi pagano lo sfacelo delle carceri italiane. Siamo lasciati soli, denunciano i sindacati di categoria che hanno organizzato collette per pagare le spese legali dei due agenti indagati. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E questa era l'ultima notizia, adesso ancora Focus Economia con Sebastiano Barisoni. Il GR torna alle 19.
Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto.
Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
Scontata!
Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
Più scontata!
Al Gigante fino al 14 dicembre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco.
Buon Natale, Giovanni. Questo è per te.
Ma dai!
Che fai, non dici nulla? Ti ho lasciato senza parole, vero?
Questo Natale, regalati e regala la meraviglia dell'Italia più autentica con l'iscrizione al Touring Club Italiano, alla quota speciale di 39 euro.
È un regalo che ti lascerà a bocca aperta per un anno intero. Scopri di più su touringclub.it.
In tutte le stagioni, per la cura del tuo verde, conta sempre sulle attrezzature STIHL. E non è tutto. In autunno, conta anche sulle offerte imperdibili STIHL. Solo dai rivenditori specializzati STIHL, fino ad esaurimento scorte. Info su STIHL.it.
Sei un'impresa italiana che rappresenta l'eccellenza del Made in Italy? È il momento di farti riconoscere. Con il servizio Italix del Sole 24 Ore promosso da Confindustria ottieni la certificazione che valorizza la tua azienda sul mercato, rafforza la tua visibilità e fai dell'eccellenza italiana il tuo segno distintivo. Scopri Italix e accedi a straordinarie opportunità di visibilità e business. Ti aspettiamo su italy-x.ilsole24ore.com.
A Natale scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Buone feste da Grana Padano, un'emozione italiana.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Nel frattempo, caro direttore Valeri, direttore del Censis, mi hanno scritto anche alcuni ragazzi, dicevo, guardi che per noi millennials il lavoro è solo un mezzo di sostentamento senza valore o prospettive di miglioramento economico. Allora, sulla seconda capisco, perché insomma, il tema salariale a mio avviso è il tema in questo momento nel paese, assieme al mantenimento della produzione industriale e del, diciamo, del ruolo della manifattura. Che non abbia valore il lavoro è una sua idea. Io avrei ne ho un'altra, però Valeri, ho notato che parlate, forse, ripeto, io mi è sfuggito, ci mancherebbe, parlate poco delle nuove generazioni, per carità, c'è il calo demografico, gli eredi si concentrano, ma non mi sembra che vi aspettiate nessun cambio di atteggiamento, di mentalità, di anche di afflato, chiamiamolo così, da millennials e generazione Z.
No, ne parliamo, ci sono diversi capitoli del rapporto dedicati esattamente alla giovane generazione. Il messaggio che lei ha letto è assolutamente emblematico, rappresenta fedelmente la percezione dei giovani che oggi i giovani hanno del lavoro. Io dico è una generazione, intanto essendo pochi, sono i figli della denatalità che abbiamo alle spalle, hanno sicuramente una scarsa capacità di rappresentare le loro istanze generazionali, di farsi sentire.
Però hanno maggiore potere contrattuale perché sono pochi, sono dei panda.
Dal punto di vista del lavoro sì, però la percezione che loro hanno è esattamente quella del messaggio che lei ha letto. Il punto qual è? È il rapporto con il tempo di là da venire, con il futuro. Loro hanno in testa l'apocalisse. L'apocalisse, al di là del catastrofismo ambientale, però l'apocalisse significa esattamente questo. Loro stanno vivendo la fine di un mondo, che è certo, il mondo di ieri, e ancora non si vedono delineati i contorni del nuovo mondo. Tra l'altro c'è un effetto della denatalità, della transizione demografica che stiamo vivendo, che mi sembra nessuno abbia messo in evidenza fino ad oggi, è che in particolare per i giovani, diciamo, appartenenti alle famiglie più abbienti o comunque della classe media, si prospetta di qui in avanti effettivamente un imbuto dei patrimoni, cioè se sono meno i figli che nascono, saranno meno gli eredi, le eredità si concentrano. Questo potrebbe avere un effetto anche di tipo psicologico su chi in qualche modo sa di essere destinatario di un atto di successione, che significa tradotto forse come effetto psicologico una minore propensione all'assunzione del rischio imprenditoriale e magari un atteggiamento maggiore da rantier.
Allora, chiudo con un dato che mi aveva impressionato nella classifica della settimana scorsa dei miliardari, degli ultramiliardari, ce ne sono anche di italiani. Mi ha impressionato che negli Stati Uniti più del 60% dei miliardari lo sono diventati nel corso della loro vita. In Italia la percentuale era esattamente opposta, cioè erano 40% sono diventati miliardari grazie all'attività di impresa, alle intuizioni che hanno avuto, la stragrande maggioranza è perché hanno ereditato un patrimonio. Ora, non è che voglia da lì derivare tutto lo spettro del paese, però diciamo, anche nella parte più alta si nota quello che lei diceva. Grazie a Massimiliano Valeri. Io poi sono d'accordo, guardate, è difficile per chi ha 50 anni vivere senza orizzonti, con un'incertezza continua, però diciamo che almeno a 50 anni un pezzo di futuro, che a questo punto è passato, te l'hai ricostruito, almeno quando io avevo 20 anni. È molto più difficile adesso avere 18-20 anni, non avere benché minima idea del mondo nuovo, perché appunto è un mondo incognito, una terra incognita, sapendo che il mondo dei tuoi genitori e dei loro valori, di quello che è, e anche dei tuoi nonni, è definitivamente andato alle spalle. Allora, grazie di nuovo a Massimiliano Valeri, direttore del Censis. Andiamo ai giovani, ma quelli cinesi. Va. Sì, perché c'è anche il tema della disoccupazione giovanile in Cina molto alto, ma soprattutto c'è un dato di oggi sull'andamento dei prezzi al consumo che ha fatto tornare lo spettro deflazione in Cina, appena più 0,2% l'andamento dei prezzi al consumo anno su anno a novembre, mentre i prezzi alla produzione, cioè dei beni che escono dalle fabbriche, per il 26esimo mese di fila si contrae rispetto all'anno prima, meno 2,5%. Quindi domanda che non c'è, consumi bassissimi e il Politburo, il Comitato Centrale del Partito Comunista guidato da Xi Jinping, decide per la prima volta da 14 anni che dall'anno prossimo si cambia registro in tema di politica monetaria. Vediamo di capire cosa c'è dietro.
Dietro la notizia.
Alessandro Platerotti, buonasera.
Buonasera, eccoci qua.
Allora,
chi spende meno spende, si dice.
Prego.
Non spendono.
Loro non spendono. E soprattutto la vera rivoluzione è che, se ho ben capito, dall'anno prossimo la banca centrale cinese inizierà ad avere tassi molto molto accomodanti.
Questo è l'orientamento che il governo cinese vuole per la banca centrale. Come sai, c'è una dipendenza diretta nel loro caso dalle politiche monetarie e quelle stabilite dal governo, quindi l'orientamento che è stato dato è questo. Le parole sono quelle un po' alla cinese, sempre un po' equivoche, parole, una politica monetaria più accomodante. Quindi che cosa significa? Non possono dire esplicitamente taglieremo i tassi e allenteremo il più possibile la circolazione del denaro, perché altrimenti rischia di entrare, e questa è la parte, diciamo così, un po' interessante della vicenda, in contrasto con Trump. Perché qui la partita, come sai, ormai è sull'export globale. Più si svaluta lo yuan, la moneta cinese, e come sai, abbassare i tassi significa svalutare una moneta,
certo.
Le loro esportazioni decollano. Quindi attenzione alle parole per loro, per non urtare Trump subito, perché altrimenti la questione delle sanzioni diventa ancora più pesante di quello che oggi si percepisca, perché stiamo ancora parlando di ipotesi, come sai, certo, di sanzioni che ci sono. Però indubbiamente per la Cina è un momento molto molto delicato. Io credo che spingere sullo stimolo, da quello che sappiamo, insomma, in generale ragionamenti, significa soprattutto cercare non solo di risvegliare i consumi, ma soprattutto di dare un po' una spinta soprattutto al settore industriale e quello immobiliare, che come sai continua a restare un po' i punti più deboli. L'indebolimento, è fatto bene a sottolinearlo, anche dei prezzi alla produzione, quello è anche molto significativo, quindi vuol dire che anche il costo di prodotti sta continuando a scendere. I salari non crescono in questo momento in Cina, questo è l'altro aspetto, cosa che invece potrebbero benissimo agire su quel tasto che loro invece tengono un controllo molto ferro, come sai, dunque c'è l'impresa di Stato, il controllo su quello che le politiche, soprattutto le è condizionato dalle ragionamenti di questo tipo. Però quello per loro è una sfida. Poi bisognerà vedere che succede, ripeto, sul fronte commerciale, perché il problema è sentito soprattutto sul settore tecnologico. Oggi tu avrai visto che la notizia del giorno è l'apertura,
certo,
di questa inchiesta contro la Nvidia.
Contro Nvidia. Sui chip, cioè la Cina ha aperto un'inchiesta che è in qualche modo una ritorsione, una risposta all'ulteriore blocco.
Anche lì stiamo attenti, guarda, io invito a stare attenti, perché approfondendo la questione, di che ci accorgiamo? Che la prima inchiesta contro Nvidia, di cui fra l'altro non si era saputo quasi nulla, l'aveva aperta il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti all'inizio dell'anno. Quindi, e non solo loro, altre autorità, e anche persino in Israele, perché tutto nasce dall'acquisizione di una società in Israele. Loro hanno comprato un anno fa una società molto importante che fa componentisti e chip per l'intelligenza artificiale, e questa aveva il 30% delle vendite in Cina, più o meno la stessa quota che è Nvidia. Per dare l'autorizzazione, sia l'America antitrust che la Cina avevano stabilito che loro dovessero condividere con i concorrenti delle innovazioni nel campo della produzione dei chip. Era la condizione necessaria. Se vi sviluppate insieme, lo fate sapere. Non l'hanno fatto nessuno, questo non è avvenuto naturalmente, quindi anche la Cina che cosa ha fatto? Ha colto la palla al balzo di questo momento di tensioni con gli Stati Uniti sull'export di tecnologie e di chip per aprire un'inchiesta molto roboante. Poi dice, certo che i cinesi vanno sempre molto a fondo nelle loro inchieste, inseriscono in
ma certo, però poi tornando al discorso di apertura, è vero, allora, è chiaro che la Cina non può pensare solo a questo punto di riversare i suoi prodotti, come sta facendo, avrà un 2024 con un altro record nella bilancia commerciale, e per riversare i suoi prodotti che non riesce a vendere in casa, perché dagli Stati Uniti il tema dazi sarà sempre più forte, e anche l'Europa, diciamo, dovrà fare qualcosa, in parte l'ha già fatto con l'auto. Io non ho mai capito, Alessandro, ma questa è una cosa che non possiamo sapere né io né te, quanto poi il Partito Comunista vecchio stampo di Xi Jinping, quindi non quello dei suoi predecessori, abbia voglia di avere una vera classe media, così ci ricolleghiamo al tema del census, perché la classe media può rappresentare qualche problema dal punto di vista politico, tende a sviluppare viaggi, curiosità, si informa, quindi non so, penso che nella testa di Xi Jinping ci sia più l'idea di poter inondare di nuovo il mondo di prodotti cinesi, il problema è che questa volta è cambiato lo scenario di fondo. Grazie a Alessandro Platerotti, che ritroveremo la settimana prossima. Adesso andiamo su traffico e poi gli stranieri nelle banche italiane. Beh, sicuramente c'è una banca francese che a questo punto è salita dal 10 al 15,1% nel Banco BPM e vuole salire fino al 19,9% ed è Crédit Agricole. Quindi diciamo, vedo che anche la politica ha mollato il colpo, banca straniera, banca italiana, perché ti porterebbe da nessuna parte, dopo il traffico.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Allora, risico bancario, al di là di Unicredit, banca straniera, non mi sembra proprio a questo punto. I francesi sono saliti al 15,1%, se volessero arrivare al 19,90%, in tutta l'operazione, se ho ben visto, costerebbe 1,5 miliardi, 1,6 miliardi milioni di euro per avere il 10% di BPM in più. E da Unicredit dicono, vedete, questa è la dimostrazione che i francesi avevano iniziato a comprare azioni del BPM ben prima che noi facessimo l'offerta su tutta la banca, l'offerta pubblica di scambio, come conseguenza del fatto che BPM si era presa assieme a Caltagirone e a Delfin un pezzo importante di Monte dei Paschi e loro volevano pesare di più in questa operazione. E poco fa le agenzie hanno battuto la notizia che invece Caltagirone è salito al 5,2% in Anima Holding dal 3,19%, e Anima Holding sappiamo che c'è l'offerta lanciata dal BPM, perché questo risico si complica anche col fatto che chi come Crédit Agricole ha un gruppo come invece Amundi, con il più grande gestore di risparmio d'Europa, di gestione patrimoniale d'Europa, vende i prodotti Amundi lo stesso Unicredit. Luca Davi, i tre scenari che potrebbero prospettarsi. Buonasera Luca.
Buonasera Sebastiano e un saluto agli ascoltatori.
Allora, i tre scenari. Primo è più facile. Sale BPM, a un certo momento Unicredit aumenta il valore dell'offerta e si mette d'accordo con BPM. Gli altri due? Con Crédit Agricole, scusami. Sale Crédit Agricole, arriva al 19,9, ha detto che non vuole lanciare un'offerta pubblica su tutto, e da quel punto di forza inizia a trattare con Unicredit. Gli altri due scenari, scusa.
Beh, uno è sicuramente appunto questo di una trattativa che possa dare, diciamo, spazio ai francesi e quindi dire, riuscire a rafforzarsi, comunque trovare, diciamo, del valore soprattutto in Amundi, perché questa poi è l'autostrada sulla quale i francesi riescono a distribuire i loro prodotti di risparmio gestito. L'alternativa, diciamo, su cui si specula è che invece i francesi possano esercitare un ruolo di perno attorno al quale muovere, o meglio far muovere Banco BPM su Siena. Questa, diciamo, è la strada alternativa. Che ovviamente però deve essere in qualche modo messa alla prova, soprattutto agli occhi del governo, perché lì bisogna capire come il governo vuole approcciarsi ai temi bancari. Se da una parte vede in Unicredit, che ha sede in Italia, una banca straniera e evoca l'ipotesi di esercitare il
Golden Power,
diciamo che altrettanto dovrebbe fare anche sui, certo, francesi, ecco, e questo rende quindi un pochettino più difficile che non si schieri in difesa dell'italianità, insomma, no, di fronte, certo, a un blitz francese, e questo complica un pochettino la strada alternativa, insomma, che è quella a cui si guarda.
Cioè, tu stai dicendo non puoi aver criticato, non tutti, devo dire, non il ministro Tajani, ma il ministro Salvini, sì, non puoi criticare Unicredit dicendo ma è una banca straniera, fermo restando che ha sede in Italia, e poi lasciare che il Banco BPM, dove la maggioranza è francese, maggioranza relativa, si compri Monte dei Paschi con una quota significativa dei francesi dentro, no? Capito bene?
Esattamente, esattamente. Diciamo che fino ad oggi il mondo vicino alla Lega in particolare ha sempre visto con scetticismo la scalata di appunto una banca, soprattutto su Banco BPM, perché lì si vedeva l'ipotesi e il rischio che di mettere a repentaglio il progetto di un terzo polo bancario. Da qua quindi appunto l'idea, il tentativo, insomma, di Unicredit, che invece ha anticipato le mosse dell'Agricole.
Ecco, a questo punto sembra abbastanza chiaro che Unicredit si è mosso forse su notizie che Crédit Agricole stava rastrellando. Cioè, da Unicredit dicono: guardate, non puoi prenderti una quota del 5% in così pochi giorni. Era partita prima l'operazione. Perché,
perché era un pochettino i rumors che avevamo raccolto andavano un po' in questa direzione e in qualche modo hanno trovato conferma proprio in quello che è successo poi venerdì, perché effettivamente è complicato costruire una tale posizione in tempo così breve. Vero è che oggi l'Agricol parte da una posizione negoziale molto forte, perché si siederà al tavolo delle trattative con Unicredit quando ci sarà da ragionare sul rinnovo della partnership con Unicredit proprio su Amundi, ma nello stesso tempo potrebbe supportare comunque Banco BPM in qualcosa di alternativo. Da una parte dicevamo Siena, che è la strada principale, ma poi c'è tutto il tema di Anima, che come citavi prima, come dire, attorno al quale si sta, come dire, agitando un pochettino l'attenzione dei vari investitori, ed è il vero campo di battaglia, a mio giudizio, in tutta questa grande partita, su cui anche il governo pone particolare attenzione, perché ricordiamolo, è comunque uno scrigno in cui ci sono circa 200 miliardi di risparmio degli italiani.
Certo.
La Premier Meloni ha, come dire, sottolineato il valore dei risparmi degli italiani, ed è comunque sicuramente un fronte che monitoreranno con grandissima attenzione per evitare che possa finire in mani non amiche, diciamo così, se non nemiche.
Sì, per concludere, Luca, vorrei usare un paradosso, cioè sarebbe paradossale se Unicredit, vista come un cavaliere straniero, ripeto, cosa che non è, dovesse essere poi utilizzata per fare in modo che Crédit Agricole non diventasse, diciamo, il riferimento unico, come azionista unico, intendo dire, dentro BPM, magari anche poi riferimento di un BPM che va a fondersi con Monte dei Paschi. Cioè Unicredit paradossalmente diventerebbe quello che ha evitato, diciamo, la conquista francese.
E diciamo che si sta ponendo in questo momento come paradossalmente appunto un difensore dell'italianità di Banco BPM. Ricordiamoci però una cosa, che il CEO Andrea Orcel, il CEO di Unicredit, è comunque molto attento sempre al tema dei prezzi, e in questa fase i prezzi diventeranno e stanno diventando sempre più delicati. Vedremo cosa succederà a marzo, in particolare quando inizieranno ad alzare il velo sui conti delle singole due banche, lì si capiranno i pesi relativi. Quello sarà il momento in cui si deciderà in Piazza Gaulenti se ne vale la pena e a quale prezzo si potrà fare questa operazione. In quel momento si capirà effettivamente poi se prenderà poi piede l'operazione Unicredit Banco BPM.
Sì, perché vedremo i conti, i valori, e a quel punto, aggiungo io, avremo anche il posizionamento dei titoli, dopodiché, perché c'è... Tutti danno per scontato, Luca, che dovrà aumentare l'offerta Unicredit. L'offerta obiettivamente non era granché sul fronte del valore della remunerazione del titolo. Però sarà interessante capire dove si saranno posizionati a quel punto i titoli.
Questo sarà, come dire, è l'elemento, la discriminante della partita. Il gioco che stanno facendo in casa di Banco BPM è ovviamente quello di tirare il più possibile il valore e ovviamente l'estrazione di valore all'interno della banca, e quindi come dire, far uscire una tale generazione di ricchezza che l'azionariato veda continuamente una prosecuzione, una proiezione di questo valore.
E sia
tempo.
Meno incentivato a vendere a Unicredit.
Esattamente, alzare l'asticella così da renderla impossibile, insomma.
Allora, grazie anche a Luca Davide, il Sole 24 Ore, veramente è tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.